Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di copertina. Oggi è 19 ottobre 2006, giovedì, e noi siamo sempre in onda, per modo di dire, in modalità podcast, alle pagine web di apogeonline.com. Io sono sempre Antonio Sofi e noi siamo una rassegna stampa. Quinta di copertina è una rassegna stampa che in 10 minuti cerca di raccontare come i quotidiani italiani parlano delle nuove tecnologie di internet e dei nuovi media. Iniziamo oggi, giovedì, con Nova, l'inserto settimanale del Sole 24 Ore dedicato a ricerca, innovazione e creatività, che come al solito ha un articolo di apertura che poi rimbalza nelle pagine interne, le due pagine interne. L'argomento d'apertura di Nova questa settimana è l'ultimo miglio. Dalla centrale alle case, un percorso breve e accidentato ma decisivo per il futuro delle telecomunicazioni. Insomma, si parla di hardware, si parla di nuovi network, si parla di ciò che sarà in futuro la base attraverso cui avremo connettività e si decideranno le sorti di varie competizioni a vari settori. L'articolo della storia di copertina in prima pagina è a firma di Luca De Biase. Vediamo di segnalare alcuni passaggi dell'articolo di scenario di De Biase, che parte dall'annuncio in vari contesti nazionali di fibre ottiche a larghissima banda, 50-100 megabit in tutte le famiglie, un balzo quantico rispetto ad oggi che trasformerebbe l'ultimo miglio delle reti di telecomunicazioni per portarla ad assumere la sua forma definitiva. Il settimanale The Economist, scrive Luca De Biase, torna sull'argomento, appunto sul come sta cambiando le reti di telecomunicazioni. Il telefono tradizionale non è morto, ma il suo modello di business lo è certamente. Le telefonate, il cui costo dipende dalla distanza e dalla durata, stanno diventando un anacronismo, segnala ovviamente il parere del Niklas Zennström, uno dei cofondatori di Skype, una delle aziende più popolari del VoIP, delle telefonate via internet. Non si paga per mandare una mail o per scaricare una pagina web, allo stesso modo non si pagherà per una chiamata telefonica. Questa rivoluzione copernicana del business della telefonata non è una rivoluzione copernicana che fila liscia liscia come l'olio. Ovviamente stiamo parlando di una rivoluzione che va ad intaccare quello che è il business tradizionale dei grandi operatori telefonici. La strategia prevalente dei grandi operatori è quella di offrire un accesso sempre più veloce alla rete per poter aggiungere un bouquet di servizi a valore aggiunto che richiedano una banda sempre più larga e giustifichino bollette altrettanto elevate. Vi aggiungerei anche la possibilità di farsi produttore di contenuti da passare attraverso queste reti. Insomma, per tutta questa serie di motivazioni così sinteticamente descritte, le compagnie sembrano comunque puntare sulla costruzione di nuove reti super veloci, anche se con qualche divisione sulle strategie da adottare. France Telecom dichiara di voler realizzare una rete che porti la fibra ottica fino alle abitazioni. Deutsche Telekom pensa di connettere in fibra gli armadi di strada per poi arrivare alle famiglie con il vecchio doppino telefonico. La prima strada è quella più costosa, quella di portare la super rete fin nelle case, destinata a richiedere tempi più lunghi, ma porterà alle famiglie connessioni da 100 megabit al secondo. La seconda strada richiederà meno tempo e un po' meno investimenti, ma porterà inizialmente solo 50 megabit e quindi forse potrà o dovrà essere aggiustata in futuro. Insomma, queste sono lo scenario che ci troviamo di fronte, uno scenario che si va cambiando di giorno in giorno e di cui ancora non si conoscono bene tutti i confini e tutte le caratteristiche. Vado al centro, a centro pagina, le due pagine dedicate appunto a questo argomento, con una, lo dico sempre perché amerei che tutti ne facessero questo tipo di uso, una bella infografica che racconta di quali sono le alternative, qual è l'ultimo miglio oggi, quali sono il futuro della super rete, oppure l'alternativa anche wireless, che è un'altra alternativa che in molti cercano di praticare. Su questo ne scrive anche Giuseppe Caravita, che da tempo dedica parte della sua attenzione proprio a questi aspetti in maniera assai competente. La rete cambia con la banda, Beppe Caravita inizia ricordando gli anni 50 e 60 in cui arrivavano gli uomini della SIP con le loro tute blu a cambiare, a attivare nuove connessioni telefoniche nelle case. Ma in realtà il passato non è poi così tanto passato, perché, spiega Caravita, da allora l'ultimo miglio italiano non è poi così tanto cambiato, almeno nella rete fissa. Il doppino telefonico, il doppio filo di rame diviso in due segmenti è ancora quello. Il primo pezzo, alcune centinaia di metri, collega gli attacchi di casa, 25 milioni, a circa 200.000 armadi sul marciapiede, in media a 400 utenze per armadio. Da qui parte un fascio più grosso, anch'esso a spirale di oltre 800 doppini, che va sotterraneamente fino alla più vicina centrale telefonica, dove il fascio viene separato e i doppini riallacciati uno per uno alle macchine elettroniche della centrale. Soprattutto, sebbene non sia strutturalmente cambiato, è cambiato però con quello che Caravita chiama il parassita del telefono, cioè il fatto che non passa solo la voce attraverso questi cavi, ma anche pacchetti di bit. Le chiama parassita del telefono il modem, la chiamata non umana. Quindi milioni di bit al secondo. È stato l'uovo di Colombo per i grandi gestori. Il loro incubo da sempre è stato quel doppino in rame nelle case, quell'ultimissimo miglio improbo da far passare nei condotti degli edifici, magari dopo anni di ristrutturazioni, cambiamenti e modifiche edilizie. La parte più costosa della rete, quei 50 milioni di file dai 200.000 armadi di strada. Ma appunto con il modem, il super modem ADSL, non ci sono cambiamenti, niente avveniristiche fibre ottiche. Un super modem incentrato, una a casa dell'utente, il gioco sembrava fatto. Il problema è che la DSL ha però un intrinseco guaio. Il super modem stressa elettricamente il doppino fino ai suoi limiti, vi pompa tutta l'energia che può pur di moltiplicare le frequenze utili. Pur sofisticato che sia, oggi siamo al DSL 2+, non si scappa al problema. C'è il problema della diafonia, data dal troppo stress prodotto da un sovraccarico di informazioni che passano da questo ultimo miglio, e quindi vanno ripensate le reti, e quindi ci sono le due opzioni già segnalate da Luca De Biase per come fare. Vedremo, e ovviamente una buona parte del futuro di internet passa anche attraverso questo ultimo, benedetto ultimo miglio. Ho fatto una lunga lettura, ma secondo me era assai interessante e chiarificatore questi due articoli su un tema così centrale. Saltiamo al manifesto, all'insetto Chip and Salsa, che pubblica un editoriale molto interessante di Raffaele Mastro Lonardo, firmato RM, ma credo sia lui, che titola appunto "Clic e basta, troppo poco". Parte da una frase di Luigi Nicolais, ministro per l'innovazione e le riforme nella pubblica amministrazione, riguardo alla consultazione sulla governance di Internet. La natura pubblica della consultazione è coerente con la natura stessa di Internet. Per Raffaele Mastro Lonardo questo è un segnale di un'attenzione verso Internet da parte del nuovo governo, ma anche dalle aziende, che parlano di prosumer, un consumatore consapevole protagonista con cui fare i conti al posto del tradizionale passivo consumer, ma poi va a criticare alcune iniziative telematiche che lasciano perplessi. Pensiamo a Turisti Protagonisti, il molto pubblicizzato portale lanciato dal ministro dei beni culturali Francesco Rutelli per accogliere dai vacanzieri nostrani suggerimenti tratti dalle loro esperienze di viaggio. Mentre milioni di utenti partecipano alla grande conversazione con i blog, costruendo nuove e più democratiche regole di interazione, producono conoscenza insieme su Wikipedia, condividono risorse attraverso il sistema P2P, queste esperienze governative sembrano già vecchie, ispirate come sono da un'idea di partecipazione che non va oltre la metafora della cassetta delle lettere. Imbucate qui le vostre idee, al resto penseremo noi, è il messaggio più o meno implicito. Ovviamente concordo con l'analisi di Mastro Lonardo. Ritorniamo a Nova per segnalare anche in questo caso un editoriale di Luca De Biase nella sua rubrica Crossroads sulla strada dei nuovi media, che segnala e riflette sull'annuncio dell'acquisizione di Splinter da parte di Dada. L'avevamo segnalato con una piccola breve sabato scorso, aspettando che qualcun altro ne parlasse in qualche modo. In realtà non ne ha parlato nessuno, evidentemente non ne parlerà più nessuno. Segnaliamo questa riflessione di Luca De Biase, che titola «Le reti sociali sono dadaiste». L'impressione anche di Luca De Biasi è che non si sia parlato molto dell'incontro tra Dada e Splinter. Azienda internetara fiorentina, quotata alla Borsa di Milano, controllata dai fondatori e dalla Rizzoli, che ne possiede circa il 44%, ha acquisito per 4,5 milioni di euro la Tipic, azienda cui fa capo Splinter. E Splinter è una piattaforma per blog con 220.000 utenti attivi. Chiaramente non è l'affare Google YouTube da 1,6 miliardi di dollari, ma alla scala italiana i 4,5 milioni di Dada Splinter non sono il corrispettivo di una piccola operazione. Soprattutto è un'operazione che va nella stessa direzione, quella di valorizzare le piattaforme che abilitano i network sociale, anche quando, come in questo caso, non fatturano molto, solo 90.000 euro. È un bilancio non lontano dal pareggio. Quindi si segnalano le opinioni strategiche, programmatiche di Marco Argenti, responsabile dell'area consumer di Dada. Sarà accelerato lo sviluppo tecnologico per dare la possibilità a chi usa Splinter di avere un'esperienza più godibile con foto, video e altri strumenti di espressione personale. Insomma, verranno integrate le community Dada con Splinter, con la possibilità di valorizzare entrambi i luoghi, anche con la pubblicità. Argenti dice che saranno il meno invasivi possibili. Conclude De Biasi il suo editoriale: il marketing che si rivolge ai network sociali sta diventando abbastanza sofisticato da comprendere che non si tratta di un medium come un altro, si tratta di persone che vanno ascoltate e rispettate. Dada, acquisendo Splinter, potrebbe diventare un pioniere della convergenza fisso mobile nei network sociali. Se riuscisse, realizzerebbe una vera innovazione tecnologica globale all'italiana, non sarebbe poco. Vedremo, purtroppo, sull'abilità di Dada di gestire network sociali ci sono molti che sono diffidenti, anche visto il modo con cui hanno gestito una network sociale precedente, ovvero quello di Clarence, dopo l'acquisizione di Clarence, che era una piattaforma blog tra le più usate e corpose, correva l'anno 2003-2004 se non ricordo male, ma non riuscì a tenerla su o a farla crescere. Speriamo appunto cambi la musica quest'oggi. Ritorno a Chip & Salsa, siamo andati davvero lunghi oggi, quindi chiudiamo con questa notizia. È Patrizia Feletic che scrive appunto su Chip & Salsa, la passione di scrivere. È un articolo che è una sorta di articolo link log, perché c'è una serie di link utili per chi vuole scrivere in rete. Scrivere con le parole giuste, una rassegna di dizionari in rete da consultare o anche in pochi secondi per tradurre, correggere e migliorare la prosa. Tra diversi siti pensati un po' come ferri del mestiere per scrivere, ne abbiamo selezionati 17, tutti gratuiti, privilegiando quelli con la maggiore chiarezza e facilità d'uso. Utile davvero per chi si occupa a tutti i livelli di scrittura in rete. Bene, questa è l'ultima segnalazione, io vi auguro una giornata di lettura e scrittura online e offline che sia produttiva e piacevole. L'appuntamento è a domani.